Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza. Trattamento TUF. Massima sfida, massimi risultati. I trattamenti incentrati sulla sintassi nelle persone con afasia hanno spesso una lunga durata e i risultati riescono ad essere generalizzati con difficoltà nell'eloquio spontaneo delle persone trattate. Nello studio di oggi, condotto da Cynthia Thompson della Northwestern University di Evanston, Illinois, e dal suo collega Lewis Shapiro della San Diego State University in California, è stata mostrata l'efficacia dell'approccio terapeutico ideato da loro, chiamato Treatment of Underlying Forms, che in italiano potremmo chiamare Trattamento delle forme sottostanti, abbreviato in TUF. Questo approccio prevede il trattamento dell'agrammatismo nelle persone con afasia di Broca, allenando strutture frasali non canoniche, cioè quelle frasi più complesse da costruire, al fine di ottenere una generalizzazione alle altre strutture più semplici. Questo studio, pur essendo un po' datato, costituisce uno degli sviluppi pionieristici degli ultimi 20 anni in merito al trattamento delle strutture morfosintattiche nelle persone con afasia di Broca. Il nome Treatment of Underlying Forms è dovuto a ragioni sintattiche. Si riferisce alle caratteristiche nascoste e astratte della sintassi, che ora spiegheremo brevemente. Quando formiamo delle frasi, lo facciamo fondamentalmente basandoci su due tecniche cognitive. Da un lato, colleghiamo voci lessicali selezionate a categorie di ordine superiore. Ad esempio, un verbo selezionato con i suoi argomenti lo colleghiamo ad una frase verbale, o verbal phrase in inglese. La struttura degli argomenti è dettata dal verbo, cioè quanti elementi sono necessari per fare in modo che la frase abbia senso. Un verbo intransitivo come dormire, ad esempio, necessita solo di un argomento. Lei dorme è infatti una frase completa. Il verbo prendere, invece, richiede due argomenti. Solo se diciamo il ragazzo prende la palla, è una frase completa. Questo tipo di verbi sono infatti chiamati transitivi. Il ragazzo prende non sarebbe sufficiente per formare una frase grammaticalmente corretta. Quindi prendere è un verbo bivalente, mentre dormire è un verbo monovalente, perché il soggetto è sufficiente per completare il verbo in una frase. Questa unione di singoli oggetti lessicali in una frase o in una componente sintattica completa si chiama in inglese merge o fusione in italiano. L'altra tecnica che vediamo si chiama move, che potremmo tradurre con spostamento in italiano. Questa tecnica consiste appunto nello spostare alcune componenti di una frase per far sì che questa abbia un senso. In pratica, gli elementi di una frase che si trovano nel cosiddetto albero sintattico si muovono e cambiano la loro posizione all'interno della struttura della frase. Il verbo può muoversi in due modi. In linguistica si può osservare quello che chiamiamo movimento WH o WH e il movimento del sintagma nominale, quindi della noun phrase, in inglese. Il movimento WH si occupa di trasformare una frase in una domanda, inserendo quindi un pronome interrogativo come cosa, chi o quando. L'abbreviazione WH si riferisce infatti alle cosiddette WH questions in inglese, che iniziano tutte con i pronomi interrogativi WH, ad esempio what, when, eccetera, eccetera. Prendiamo ad esempio la domanda cosa ha preso il ragazzo? Qui il complemento oggetto, sotto forma della parola cosa, è in posizione iniziale, che viene chiamata la posizione dello specificatore. Durante questo movimento, l'oggetto lascia una traccia. La posizione originale rimane dunque dietro le quinte, invisibile, e viene sostituita dal pronome interrogativo cosa. Per quanto riguarda il movimento NP, quindi della noun phrase del sintagma nominale, questo si verifica, ad esempio, nelle frasi passive. NP sta appunto per sintagma nominale, generalmente composto da un articolo e un sostantivo, ad esempio la palla. Se trasformiamo la frase di esempio in passivo, la palla viene presa dal ragazzo, vediamo che l'oggetto palla, che prima stava dietro al verbo, si sposta nella posizione di specificatore anteriore. Anche in questo caso viene lasciata una traccia e la posizione originale dietro al verbo rimane nascosta, ma intatta nel profondo. Torniamo ora alla teoria dell'elaborazione linguistica in persone con afasia di Broca. Diversi fattori influenzano la comprensione e la produzione delle frasi, Da un lato la struttura verbo-argomento, dall'altro la complessità generale della frase. Si ritiene che nelle persone con afasia vada persa la conoscenza della valenza del verbo, cioè quanti argomenti sono necessari per completare una frase. Gli studi hanno infatti mostrato che la produzione di frasi diventa sempre più difficile man mano che il verbo richiede un numero maggiore di argomenti. Inoltre, le persone con afasia di Broca hanno difficoltà nell'assegnare correttamente ruoli tematici agli argomenti che sono stati spostati dalla loro posizione canonica. Per esempio, le domande sono più difficili rispetto alle frasi dichiarative e le strutture subordinate, come le frasi relative che sono molto più difficili rispetto a una semplice frase principale senza subordinate. Nella terapia TUF l'obiettivo è quindi allenare in modo mirato la struttura degli argomenti e i movimenti all'interno delle frasi. Si comincia costruendo la conoscenza sulla struttura degli argomenti per poi lavorare metalinguisticamente sui movimenti che avvengono nella frase, per rappresentarli e riflettere su di essi. In pratica, si riflette su cosa dobbiamo fare per trasformare una frase affermativa in una domanda e così via. Thompson e Shapiro hanno voluto testare l'efficacia della terapia TUF in relazione alla produzione delle frasi, al richiamo lessicale e alla grammatica. Per questo studio sono state reclutate 12 persone partecipanti, con un'età compresa fra i 45 e i 79 anni. A tutti i partecipanti è stata diagnosticata l'afasia di Broca con agrammatismo tramite la somministrazione della Western Aphasia Battery. Il grado di severità variava da lieve a moderato, con punteggi fra il 65 e l'85. Questo criterio non è stato scelto casualmente. Infatti, in uno studio precedente, si era visto che i pazienti con punteggi di afasia più bassi, quindi sotto i 50, non rispondevano efficacemente al trattamento. Per quanto riguarda la comprensione linguistica, i partecipanti hanno mostrato una comprensione migliore dei singoli nomi e verbi rispetto alla comprensione di frasi complete. Le frasi semanticamente reversibili, come Pietro bacia Maria, risultavano più difficili da comprendere rispetto alle frasi non reversibili, come Pietro scrive una lettera. La comprensione delle frasi canoniche, ad esempio frasi attive, come Pietro dà da mangiare al cane, o frasi relative soggettive, come Pietro che ama i cani, compie gli anni oggi, era migliore rispetto a quella delle frasi non canoniche. Queste ultime includono frasi passive, come il cane viene nutrito da Pietro, o frasi relative oggettive, come il cane che ha macchie bianche e nere è stato preso da Pietro al canile. Per quanto riguarda la produzione linguistica, invece, i partecipanti hanno mostrato maggiori difficoltà nella produzione dei verbi rispetto a quella dei nomi. È stata anche osservata una tipica gerarchia della produzione delle strutture verbo-argomento. I verbi che richiedono un numero maggiore di argomenti, cioè verbi polivalenti, sono risultati più difficili da produrre rispetto a quelli con meno argomenti. Per valutare sia la comprensione che la produzione è stato utilizzato il Northwestern Assessment of Verbs and Sentences. Le difficoltà maggiori si sono verificate anche nella produzione di frasi complesse, come quelle passive, frasi relative oggettive o frasi scisse interrogative, ad esempio chi te l'ha detto, rispetto alle frasi semplici in forma attiva. Questi dati sono stati raccolti sia in compiti di produzione di frasi, che in compiti di eloquio spontaneo. I partecipanti, in questo caso, dovevano raccontare la storia di Cenerentola e un film muto di Charlie Chaplin. Le registrazioni sono state analizzate tramite un sistema di codifica sviluppato dallo stesso team di Thompson, Shapiro e collaboratori. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi. Un gruppo ha ricevuto la terapia TUF, mentre l'altro ha seguito una terapia tradizionale. L'efficacia dei trattamenti è stata misurata utilizzando test standardizzati per valutare le capacità linguistiche prima e dopo il trattamento. In fase di trattamento, le persone con afasia dovevano produrre frasi utilizzando pronomi interrogativi o determinate strutture. Il trattamento delle frasi con pronomi interrogativi si divideva in due categorie: domande basate su un verbo argomento e domande che seguono degli adjuncts, cioè degli aggiunti, parti della frase che non sono strettamente necessarie e non fanno parte della struttura verbo-argomento. Si è trattato quindi di domande con pronomi come cosa, chi, dove e quando. Per esempio, nella frase «Pietro cucina della pasta in cucina», le domande potrebbero essere fatte in vari modi. Per chiedere l'oggetto diretto, cosa cucina Pietro in cucina? Per il soggetto, chi cucina della pasta in cucina? E per chiedere l'aggiunto, ovvero il complemento di luogo, dove cucina Pietro la pasta? Il gruppo di autori ha formulato l'ipotesi che ci dovesse essere una generalizzazione dalle domande con cosa a quelle con chi, poiché in entrambi i casi è necessario un movimento dell'argomento. Per quanto riguarda le domande con dove, invece, non ci si aspettava alcuna generalizzazione, in quanto ci sono differenze fondamentali nella struttura profonda della frase. L'aggiunta in cucina non fa parte del verbo, quindi la creazione della domanda con dove non implica un movimento dell'argomento. Tuttavia, si prevedeva che le domande con dove potessero generalizzare a quelle con quando, poiché anche in questo caso si tratta di un'aggiunta e non di un verbo argomento. È stato creato un set di 20 verbi transitivi e sono state formate un totale di 80 frasi. I pronomi interrogativi erano suddivisi in chi, cosa, quando e dove. Ecco alcuni esempi. Il soldato spinge la donna sulla strada. Chi spinge la donna sulla strada? Il ragazzo calcia la mucca nella stalla. Chi calcia la mucca nella stalla? Lo studente aiuta il medico la sera. Quando aiuta lo studente il medico? L'addetto alla sicurezza protegge il dipendente nel negozio. Dove protegge l'addetto alla sicurezza il dipendente? Questi esempi sono tratti dallo studio originale. Probabilmente noi sceglieremmo frasi diverse in italiano o comunque altri verbi. In questo modo, verosimilmente, venivano impostate le attività per il trattamento del movimento W. Per favore, chieda del soldato. Oppure, per favore, chieda della mucca. Per l'allenamento delle strutture NP, quindi della noun phrase, del sintagma nominale, sono stati costruiti diversi tipi di frasi. In uno studio precedente sono state selezionate frasi che, derivando dal movimento W, mostravano buone generalizzazioni da frasi complesse a frasi più semplici. Ecco alcuni esempi. Una semplice domanda con pronome interrogativo. Chi ha urtato la ragazza? Una frase cosiddetta cleft, che è più frequente in realtà in inglese. È stato il ragazzo che la ragazza ha urtato. Una costruzione passiva. Il ragazzo è stato urtato dalla ragazza. E una costruzione con subject raising, che potremmo tradurre con innalzamento al soggetto. La ragazza sembra aver urtato il ragazzo. In uno studio precedente, questa terapia TUF è stata replicata ed estesa includendo frasi relative oggetto, come «l'uomo ha visto l'artista che il ladro inseguiva». È stato quindi creato un set di frasi che includeva domande con pronomi interrogativi, frasi cleft, passive e frasi relative oggetto. Non è chiaro quante frasi esattamente siano state usate, né in che modo le attività siano state organizzate o quali aiuti siano stati utilizzati, poiché gli autori non forniscono dettagli su questi aspetti. Il trattamento e la generalizzazione a partire dal movimento W hanno dato risultati positivi. Si è osservato che l'allenamento delle domande con pronome interrogativo, che richiedevano un movimento dell'argomento, ha portato a una generalizzazione su domande con pronome non allenato, che richiedessero il movimento dell'argomento. Allo stesso modo, l'allenamento delle domande WH, che richiedevano un movimento dell'aggiunto, ha portato a una generalizzazione su domande WH non allenate, che richiedevano anch'esse il movimento dell'aggiunto. Tuttavia, è stato osservato che il movimento dell'argomento non si è generalizzato al movimento dell'aggiunta e viceversa. Inoltre, è stato esaminato se l'allenamento delle strutture con movimento W o NP potesse portare a effetti di generalizzazione su altre strutture di movimento. Si è osservato che l'allenamento delle strutture con movimento W ha migliorato le prestazioni nelle strutture allenate, ma non c'è stata alcuna generalizzazione su strutture con movimento NP non allenate. Allo stesso modo, l'allenamento delle strutture con movimento NP ha portato a un miglioramento delle prestazioni nelle strutture allenate, ma senza generalizzazione sulle strutture con movimento W non allenate. Questo supporta l'ipotesi che la generalizzazione avvenga solo tra costruzioni che condividono proprietà strutturali simili. Gli effetti di generalizzazione dipendevano quindi dalla somiglianza strutturale tra le costruzioni allenate e quelle non allenate. Quindi ciò che è stato allenato è migliorato, ma non solo per le frasi allenate, bensì per tutte le frasi che seguivano lo stesso schema di strutturazione. Nel complesso, l'analisi dei risultati prima e dopo il trattamento suggerisce che la terapia TUF abbia effetti positivi sulla comprensione e sulla produzione delle frasi nelle persone con afasia di Broca. Tuttavia, sono emersi anche altri effetti interessanti. Sono stati osservati miglioramenti nella comprensione delle parole, nella produzione dei verbi e nella flessibilità della produzione di frasi nell'eloquio spontaneo. Grazie al trattamento, si è anche ampliata la lunghezza media dell'enunciato delle risposte nelle attività discorsive. Dopo il trattamento, i pazienti e le pazienti hanno usato significativamente più verbi rispetto a prima, tanto che il loro utilizzo si è avvicinato quasi a quello dei nomi. Inoltre si è registrato un miglioramento nella completezza degli argomenti di ciascun verbo. Anche a livello neurologico, grazie alla risonanza magnetica, sono stati rilevati dei cambiamenti dopo il trattamento con l'approccio TUF. Durante un compito di giudizio grammaticale, sono state eseguite scansioni cerebrali e sono state osservate modifiche nelle attivazioni delle aree della corteccia cerebrale, sia nell'emisfero destro che in quello sinistro. Questo mostra chiaramente che anche a 10 anni dall'ictus possono verificarsi ancora cambiamenti neurologici nei pazienti con afasia. Inoltre è stato confermato un cosiddetto effetto di complessità. Ciò significa che sin dall'inizio sono state trattate le strutture più complesse e queste hanno portato automaticamente a un miglioramento anche a livello delle strutture più semplici. Il team di autori riassume così i principali risultati ottenuti da questo studio. La terapia TUF migliora la produzione e la comprensione delle tipologie di frasi trattate. Si osserva una generalizzazione verso frasi linguisticamente simili a quelle trattate. Questa generalizzazione è maggiore quando vengono trattate frasi più complesse, come le frasi passive e le frasi relative. Il trattamento porta, per la maggior parte dei pazienti, a cambiamenti positivi nel linguaggio spontaneo. La terapia sembra influenzare l'elaborazione in tempo reale delle frasi trattate. I successi terapeutici possono essere documentati oggettivamente tramite tomografia a risonanza magnetica. Thompson e Shapiro concludono che una terapia sintattica può essere efficace e potente se si prendono in considerazione 3 fattori. Il deficit linguistico della persona trattata deve essere chiaramente definito. Le frasi trattate devono essere linguisticamente ben controllate e la strategia terapeutica deve essere ben definita e rispettata. Infine, la direzione dell'esercizio deve andare dal complesso al semplice. In conclusione, la terapia TUF si configura come un approccio terapeutico che può produrre effetti significativi sia a livello comportamentale che neurologico. Nella pratica clinica quotidiana è quindi fondamentale interrogarsi sulle strutture sottostanti il linguaggio trattato e invece di aumentare la difficoltà in modo progressivo, partire dal limite delle capacità del paziente. Questo studio è stato riassunto da Clara Menze, terapista accademica del linguaggio dell'Università di Potsdam. Traduzione a cura di Carolina Zanchi. Voce di Giorgio Benedetti ed editing a cura di Rossella Grasso.
Questo testo può essere anche scaricato come PDF.
Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcast-it. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.